Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La lingua più bella del mondo.
La lingua più bella del mondo, la nostra rubrica così che sa d'amore, la storia d'amore, le storie d'amore delle persone che non sono nate in Italia ma che appunto si sono innamorate della nostra terra, della nostra lingua, della nostra cultura. E a proposito di terra, c'è qualcuno qui davanti a me che è tornata dall'Italia 10 giorni fa, perché era in Italia fino a 10 giorni fa. Si chiama Susi Gallagher. Prima di tutto la salutiamo e la ringraziamo per essere con noi. Ciao Susi.
Grazie.
Come stai? Com'è stato il viaggio? Tutto bene? Dove sei andata? Raccontaci, partiamo dal super presente. Dove eri?
Ok, è stato troppo bello. Infatti sono un po' arrabbiata da tornare qui in questo tempo. Era un tour group, diciamo, che siamo andati con un gruppo piccolo a Palermo da studiare l'arte. C'era un'altra signora che è proprio un'artista bravissima e un'altra, lei è una specialista di Byzantine art, quindi lei ha fatto il giro con gli ospiti nostri a Palermo, a quei posti speciali. Io invece non ho fatto niente di moda questa volta, ho fatto cuoca.
Ecco, perché hai parlato di moda, perché appunto il tuo lavoro principale è nel settore della moda. Cosa fai?
Io sono stilista di moda, infatti ho lavorato sempre nella moda dagli anni 70, però ho cominciato Susi Gallagher, proprio label, 83, quando sono tornata da vivere in Italia, in 82.
Ecco, quindi oggi sei una stilista di moda dopo essere tornata dall'Italia. Ecco, quindi andiamo alla scoperta della tua storia d'amore con l'Italia. Quando è stata la prima volta che vi siete incontrati?
Ah, c'era un'amica che ha lavorato in Londra. 81 mi ha detto, facciamo una visita a Taormina e poi magari andiamo anche a scuola a Firenze, perché ho sentito c'era una scuola bravissima. Si chiama Lorenzo di Medici. Ho detto sì, perché no? A quel punto ho fatto girato abbastanza in Italia, però non ho parlato niente, solo ciao bella.
Partiamo dalla scuola innanzitutto. Che tipo di scuola era la Lorenzo di Medici?
Era l'università di lingua, faculty di lingua. Io quell'anno ho preso proprio un anno off. Abbiamo studiato la lingua durante il giorno, poi dopo la cucina toscana la sera e poi c'era un'altra parte di cinema, quindi era molto molto interessante. La scuola mi ha trovato un posto da vivere con gli altri studenti, quindi sono diventata una ragazza un'altra volta. Dopo scuola, diciamo, era molto speciale.
La tua conoscenza dell'italiano era limitata, però c'è stata una full immersion, perché sei andata all'università, andavi al cinema, andavi a scuola di cucina, quindi immagino tutto in italiano. È stato uno shock, oppure quanto ci hai messo ad abituarti ad imparare poi, perché parli benissimo l'italiano oggi?
La lezione, diciamo, era sempre in italiano. Quello era il primo shock per me, perché non c'era nessuno nella classe che ha parlato inglese. Era un ragazzo solo scozzese. Il motivo di lui era un tenore bellissimo cantare. Infatti ha cantato tanto per noi. E lui era scozzese. Però il maestro mi ha detto, come ti chiami? Io sono rimasta scioccata, ho detto, what's he saying? È cominciato così, quindi era Sì, pesante, difficile. Il maestro era... c'erano due, tre persone che non hanno parlato una parola di inglese loro. Questo per me è l'amore di parlare, imparare bene, che non si sente la lingua madre, si deve ascoltare bene italiano. Le lezioni in cucina, c'era un chef così...
grande.
Pietro, e lui non ha parlato una parola di inglese e noi abbiamo scritto tutto, le ricette, ce l'ho ancora. Dopo queste lezioni superb, abbiamo mangiato insieme con bottiglie di Chianti davanti a cupola di...
come in un film.
Sì.
Del Brunelleschi, davanti alla cupola del Brunelleschi,
sì,
col
sì,
Chianti,
sì.
E Pietro, quindi uno chef, voi non la vedete, ma Susi non solo parla l'italiano, ma si muove come un'italiana, muove le mani e si fa capire con le mani, quindi quando ha detto Pietro, per quello che io ho detto grande, perché faceva il gesto del grande con le mani. Ecco, quando poi invece siamo negli anni 80, primi anni 80, poi cosa fai? Torni in Australia?
Sì, 83, dopo sei mesi di scuola, ho trovato un lavoro a Milano con una famiglia che voleva la bambina parlare inglese. La bambina era 3-4 anni e purtroppo per loro era troppo capricciosa da seguirmi, diciamo. Quindi l'italiano mi è diventato meglio e lei non ha parlato una parola di inglese. Quindi ho fatto 3 mesi con questa famiglia, piano piano, perché se stai vicino alle persone che non parlano inglese, devi imparare quello, il discorso. E non è che si va all'università e subito che parli.
Quindi torni e fondi, diciamo, inizi la tua impresa di moda. In che modo l'idea della moda, l'Italia ha contribuito a sviluppare in te quell'idea di moda? C'era qualcosa della moda italiana che ti piaceva particolarmente o era un progetto che avevi già in testa?
Armani è quello più bravo nel mondo per me. Lui ha fatto 11 luglio, ha fatto i 90 anni, compleanno, e quindi era quel tipo di moda. Io infatti volevo fare una collezione per la donna che lavora, la donna che è proprio un career woman. Ho cominciato a comprare le stoffe in Italia, anche in Giappone, molto bello, era un non alta moda, era prêt-à-porter, però era la qualità molto bello.
Tanto ricordo a chi è all'ascolto che siamo qui a farci una chiacchierata con Susi Gallagher, che nei primi anni 80 si è innamorata della lingua italiana e da questa storia non c'è ancora uscita. È sempre qui davanti a noi che ne parla. Ecco, la domanda che volevo farti adesso è relativa a un'altra cosa che hai fatto e che fai, legata sempre al mondo dell'Italia, perché da Pietro, da quella cena con Pietro, lo chef grosso, però qualcosa è rimasto dentro di te, perché comunque continui a creare eventi a base culinaria. Ce li vuoi raccontare?
Era una cosa che ho deciso da fare quando la collezione di Susi Gallagher era un po' più o un po' meno importante, quindi è un'altra passione che volevo sempre seguire, però l'amore era sempre più importante. Però Cuisine Adagio che ho fatto era una moda di andare alla, diciamo, in casa per una persona che voleva fare una cena però non voleva cucinare, quindi era una cosa molto privata, massimo 10 persone, e io ho fatto tutto dal brodo per il risotto fino al dolce. Io ho fatto tutto.
Eh sì, vedo anche sul sito che infatti facevo dall'A alla Z. Qual è il tuo piatto, alla cui mi verrebbe da chiederti, qual è il tuo piatto italiano preferito da mangiare ma anche da preparare?
Da mangiare risotto milanese, però è difficile da fare bene, 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 bene. Il piatto che mi piace da morire da fare, anche mangiare, è spaghetti vongole a Roma.
Ah, perché a Roma?
Perché vongole, non so se hai visto quello blog dove ho imparato a fare i spaghetti vongole in Ostia, dove sono i nonni di mia figlia, e lui mi ha insegnato in 5 minuti da fare spaghetti vongole.
Qual è il segreto?
Non fare troppo lavoro, è semplice, vongole pulite, e poi a parte fa la pasta, e vongole, un po' di peperoncino, un po' d'aglio, tanto prezzemolo, e poi come si translate?
E poi si saltano gli spaghetti. Esatto, ma quel fischio stava bello. E lo facevi per comunque persone che abitavano in Australia.
Sì.
E quali erano le reazioni, che di solito la gente era stupita, meravigliata, oppure erano piatti che già conoscevano?
Io trovo che gli australiani conoscono bene la cucina italiana, però non sanno bene da fare, fa troppo complicato. Infatti è semplice la cucina. Però io ho insegnato molto di Giuliana, la nonna di mia figlia, e Lazio, perché loro sono di Roma. Quindi ho imparato molto. Non è che la cucina toscana è rimasta proprio troppo in testa, perché sai, Andrea, come fanno tanto steak, bistecca
esatto,
fiorentina.
Si dice in Italia che la differenza fra i toscani e il resto degli italiani è che mentre il resto degli italiani cucinano, i toscani cuociono, cioè si limitano a riscaldare le materie prime che hanno. Ecco, parlavi di lingua, di cucina italiana semplice, invece la lingua?
Io ho fatto francese a scuola per 6 anni, quindi queste ti aiuta senz'altro, perché è una lingua latina, è il basso, diciamo. Non era difficile subito che ho cominciato a parlare con Giuliana, infatti, la nonna di Jessica, di mia figlia, e lei mi ha fatto parlare, perché lei non ha parlato una parola di inglese. Quindi, quando sono tornati in Australia, è diventata, lei era lì a quel momento, Jessica era nato 86 e lei era proprio presente. C'era una notte che mi ricordo che sognato in italiano. Si dice quando quello è il momento che si capisce, non so.
Per quanto riguarda il modo in cui ti tieni in allenamento con la lingua, cosa fai? Guardi televisione, ascolti musica, leggi articoli? Come tieni
l'italiano
vivo, sì, il fuoco dell'italiano?
Io provo insegnare un po' privato la gente a Melbourne che vuole fare conversazioni, diciamo, e facciamo la cena e la lezione insieme.
Ecco, e quindi l'hai vista e la stai vivendo la lingua italiana in due modi, sia da chi deve imparare ma anche da chi deve insegnare. Qual è secondo te, da questa prospettiva, l'ostacolo più difficile per quanto riguarda la lingua italiana e in particolar modo un anglofono?
Grammatica senz'altro, però è una cosa generale. Però in inglese la lingua è semplice nel senso del verbo, che non ci sono 6 maniere di I do, you do, is, io sono, tu sei, e così. Quella è una cosa, se tu non hai fatto prima, diciamo francese o spagnola, è un po', è difficilissimo da cominciare quello. Per quel motivo io direi io che è meglio che si imparare quando sei nata, diciamo.
Da subito.
Jessica, mia figlia, il padre ha parlato sempre inglese. Ho detto, non devi fare, non devi parlare inglese.
Padre davanti. Italiano?
Sì, Claudio, è il figlio di Giuliana.
Giuliana, sì.
Quindi lei ha parlato italiano prima di inglese, quindi
il consiglio è quello lì, iniziare da subito.
Sì.
Però per chi come te e altre persone non hanno avuto la
fortuna, infatti.
Qual è secondo te la cosa? Guardare film potrebbe essere un buon consiglio, o ce n'hai un altro secondo te?
Vai in giro con le persone, vai in giro, fai sbagli Io ho fatto tante storie molto anche un po' brutto. Devo avere coraggio da parlare e fare...
C'è un momento in cui ti sono veramente mancate le parole e non sapevi cosa dire, come uscire da una situazione?
Ok, hai chiesto. Ho messo in testa fruit e feminine. La frutta è femminile. Fruit is feminine, fruit is feminine. Quindi si va in giro. Sono andata a un negozio e ho chiesto per un chilo di fighe.
Immagino.
Devi fare un edit qui.
Non si può. Immagino che il fruttivendolo non ne fosse.
La gente era carinissima, guardato così. E sì.
Non hanno fatto battute?
No, erano simpaticissimi. Hai visto che sono inglese.
E quindi
a quel momento ho imparato
che non tutta la frutta è femminile.
C'è sempre un irregolare, come dice l'insegnante.
Esatto, c'è sempre una zona d'ombra nella lingua italiana. Qual è la tua parola italiana preferita, quella che ti piace di più?
Nel senso parolaccio o parola?
Parolaccia magari me la dici a microfoni spenti, però è una parola, diciamo, che si può dire in radio che ti piace più delle altre.
Chiacchiera.
Perché è difficile anche da pronunciare, soprattutto da leggere per un anglofono.
Sì, chiacchiera. E quando io faccio le lezioni comincio sempre con A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. E l'insegnante mio in Italia ha detto: come si vede, si dice. Qual è un segreto che si deve proprio mettere in testa? Come si vede, si dice. Come si vede, si pronuncia A, E, I, O, U. È un consiglio molto buono.
Chiacchiera, era la chiacchierata che ci siamo fatti con Susy Gallagher sulla sua storia d'amore con la lingua italiana, storia che non finisce, anzi qual è il prossimo, quando ritorni in Italia?
Ogni anno magari, se vado prossimo anno, settembre, per me è il momento più bello in Italia.
Settembre, che ricordiamo è anche la stagione dei fichi, e quindi noi nel frattempo ringraziamo Susy Gallagher per la chiacchierata. Susy, grazie, buona giornata.
Grazie Andrea.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.